Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci al nostro appuntamento settimanale con Amici a Quattro Zampe. In studio il dottor Piero Bianchi, che risponderà alle vostre domande che sono giunte durante la settimana e tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. ripeto, studio@radioatlanta.it. potete anche intervenire, se volete, durante il corso della trasmissione inviandoci un messaggio tramite il nostro numero WhatsApp, che è il 373 88 00 855. ripeto, 373 88 00 855, oppure una telefonata tramite il nostro numero fisso in diretta telefonica allo 02 31 60 10. Do subito la parola al dottor Piero Bianchi. Buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Buon anno, perché riprendiamo ufficialmente la nostra trasmissione dopo una lunghissima pausa, perché ci sono state prima feste di fine anno. Poi ho avuto io dei problemi con la mia voce, che non è ancora perfettamente a posto, come forse si può anche sentire, e siamo tornati quindi qui con l'anno nuovo al nostro appuntamento. Oggi, tra l'altro, voglio ricordare che è Sant'Antonio Abate, che è il protettore degli animali, quindi casca proprio a fagiolo con la nostra puntata. Ma so che abbiamo ricevuto diverse email, per cui darei subito la parola a Mauro per leggere la prima.
Benissimo, la prima ce la invia Lori e chiede: Lori, ho un gatto di 14 anni, da una settimana è comparsa una lacerazione al naso che sembra guarire ma poi invece si riapre, anche più profonda. Di cosa potrebbe trattarsi? Grazie Lori.
Dunque Lori, tra l'altro Lori non è ben chiaro se sia uomo o donna, perché può essere un diminutivo di diversi nomi, comunque sia. La lacerazione probabilmente è stata indotta da un autotraumatismo. Di solito i gatti, quando si grattano in maniera molto violenta, non hanno mezze misure, quindi specialmente se le unghie degli arti posteriori sono particolarmente acuminate, è facile che una grattata di questo tipo porti a una ferita, porti a una lacerazione. Questo sempre che l'animale in questione non abbia invece possibilità di accedere all'esterno, di uscire, di litigare magari con altri animali che possono anche essere conviventi, non necessariamente legati quindi all'uscita di casa e alla frequentazione di luoghi all'aperto. Però diciamo che possono essere molte le cause che giustificano questo tipo di lesione, anche se di solito la prima è quella più comune, altrimenti ci sarebbe stato probabilmente già nella domanda un riferimento all'ambiente esterno. La prima regola in questi casi è quella di controllare la lunghezza delle unghie degli arti posteriori, perché se l'animale, come è probabile, torna a grattarsi, significa che c'è prurito, e quindi se queste unghie sono sempre molto lunghe è facile che ogni volta si danneggi sempre più. Quindi regolare le unghie delle zampe posteriori per prima cosa. Dopodiché ci concentriamo su questa lesione. Questa lesione, se è da autotraumatismo, probabilmente è stata scatenata, come dicevo, da una forma di prurito. Questo prurito ha provocato il grattamento ha residuato questa lesione, e quindi molto spesso la lesione stessa è a sua volta richiamatrice di voglia di grattarsi, per cui il gatto torna a grattarsi e abbiamo una sorta di circolo vizioso che non finisce più. Per cui in questi casi è consigliabile sia un trattamento antipruriginoso generale, per esempio basta anche solamente un pochettino di cortisone da somministrare per qualche giorno, abbassare la soglia del prurito e ridurre quindi il comportamento indesiderato da un lato, favorendo la riduzione dell'infiammazione locale. Spesso è necessario anche un antibiotico, bisogna capire fino a che punto questa ferita, questa lesione ha un'infezione in sé, ha comunque un'alterazione che richieda un trattamento antibiotico, ed eventualmente anche un trattamento locale, perché l'utilizzo di un preparato sotto forma di crema, di pomata, che abbia sia un'azione antibiotica che cicatrizzante può essere d'aiuto. Naturalmente bisogna capire in che termini questa lacerazione è una feritina, un graffio importante, una ferita profonda. Ovviamente, non potendo vedere l'animale, mi limito a dare queste indicazioni di base che spero intanto possano essere utili a Lori. E passerei a questo punto alla seconda domanda.
Benissimo, Giada ci scrive: buongiorno dottore, il mio cane è un barboncino e da alcuni giorni ha dei colpi di tosse, è una tosse secca, come se avesse qualcosa in gola. Io temo la causa sia stata l'albero di Natale, mi sono infatti accorta che ha rosicchiato un ramo, un albero di Natale di quelli sintetici. È finito, quindi sicuramente gli è finito in gola. Mi consiglia di portarlo dal veterinario o c'è da stare tranquilli? Giada, grazie.
Dunque Giada, non sono completamente d'accordo sulla sua ipotesi. Perché? Perché in questo periodo dell'anno, adesso chiaramente la mail è arrivata magari una o due settimane fa, però c'è stato il cambiamento climatico che ha portato al freddo, che ha portato agli sbalzi di temperatura e che ha portato molte persone, tra cui il sottoscritto, ad avere delle malattie da raffreddamento, come si suol dire, dei colpi di freddo che si manifestano anche negli animali, i quali tipicamente manifestano, parlo del cane in particolare, queste forme di tracheite, di laringite, che portano naturalmente a tosse. L'espressione che ha utilizzato Giada è estremamente evocativa, perché è la classica espressione che usano, ve lo dico per abitudine, perché molto spesso mi viene rivolta questa domanda, ha qualcosa in gola che non riesce a buttare fuori. In realtà un cane che tossisce, soprattutto perché non è abituato a sentire un cane che tossisce, può ricordare un tentativo di vomitare, di buttare fuori qualche cosa che è rimasto in gola, ma in realtà non è così. Quindi probabilmente anche il barboncino in questione ha o ha avuto una forma di tracheite, di laringite, la quale normalmente viene trattata poi, come si suole per noi umani, o con dei preparati ad azione lenitiva. Ci sono per esempio in commercio degli sciroppi per uso umano, ma che possono essere utilizzati anche per il cane, degli sciroppi omeopatici, degli sciroppi omotossicologici che funzionano molto bene anche sugli animali e che servono per ridurre un pochettino il sintomo tosse e per favorire l'accelerazione di quel processo fisiologico che caratterizza come sempre la tosse che è un meccanismo di difesa e che è un qualche cosa che deve fare, come si suol dire, il suo corso. Quindi inizialmente è molto secca, è molto asciutta, molto stizzosa, poi piano piano diventa più grassa, più catarrosa, fino a che piano piano si esaurisce in un tempo variabile che può essere di 8, 10, 15 giorni a seconda dei casi. Ecco, questo processo fisiologico può essere accelerato somministrando dei preparati specifici, quindi spesso questi sciroppi attenuano la tosse, ricordando naturalmente che nel contempo l'animale non dovrebbe essere sottoposto a ulteriori sbalzi termici e che soprattutto per i cani che sono abituati ad essere portati a spasso con il collare, con il guinzaglio, potrebbe non essere una buona abitudine, in quanto alcuni animali tirano ed esercitano una trazione quindi sul collo, esacerbando questo problema. Quindi meglio in questi casi utilizzare le pettorine. Chiaro che questa è solo un'ipotesi, ed è chiaro anche che se lo sciroppo famoso di cui si diceva prima non dovesse portare a dei miglioramenti di sorta nel giro di qualche giorno, può essere opportuno rivedere un attimo la terapia utilizzando magari degli antinfiammatori piuttosto che degli antibiotici, a seconda del fatto che possa esserci o meno un'infezione, che va naturalmente valutata facendo magari un esame emocromocitometrico piuttosto che una radiografia del torace. Quindi sono tutti sviluppi di un problema che è quello della tosse, che può essere banalmente, come dicevo, legato a un colpo di freddo, uno sbalzo di temperatura, a un'alterazione su base termica, ma in certi casi può anche essere dovuta ad altri motivi. Adesso non sto a elencarli tutti, però vi ricordo che nel cane, per esempio, esiste anche la tosse cardiaca, che è un sintomo di un'eventuale problematica che riguarda il cuore. Quindi spero che Giada abbia ricevuto, diciamo così, tutte le informazioni che richiedeva. Abbiamo ancora 3 email, magari facciamo però una pausa musicale.
Intanto io vi ricordo che potete inviarci, se volete, dei messaggi tramite il nostro numero WhatsApp, se avete delle domande da porre al dottor Piero Bianchi qua in studio, e il nostro numero è il 373-8800-855. La pausa musicale la facciamo con un brano di Fabrizio De André dal titolo Dolce Nera.
Che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna. Nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare. Quando ingorga gli anfratti si ritira e risale. E il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda. E la lotta si fa scivolosa e profonda. Soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti, oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita, come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi. Adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Era Fabrizio De André con Dolce Nera. Il nostro appuntamento Amici a Quattro Zampe riprende, abbiamo come sempre le vostre domande che sono arrivate durante il corso della settimana e quindi leggerei la...
Ridò intanto siamo alla prossima, direi, esatto. Così proseguiamo il nostro discorso.
Allora c'è Francesca che ci scrive: buongiorno dottore, ho un gatto di 2 anni che da sempre fa le feci molli. Solo se le do i croccantini si stabilizzano, però c'è qualche possibilità di stabilizzare questa situazione, cioè nel senso di evitare di dargli sempre i croccantini, presumo intenda dire, e dargli invece delle pappe normali e stabilizzare la situazione. Grazie Francesca.
Allora Francesca, il problema è il gatto ha 2 anni, quindi è un gatto giovane. Però il problema si presenta da sempre, quindi la prima cosa che mi viene in mente in una situazione di questo tipo è che ci sia qualche componente dell'alimentazione che causi una problematica. Magari c'è sotto un'intolleranza, magari c'è sotto un'allergia, magari c'è sotto comunque una problematica legata a qualche situazione interna. Però il primo rimedio in questi casi è cercare di utilizzare, di selezionare degli alimenti che contengano meno ingredienti possibili. Questo per capire se effettivamente c'è un nesso con la dieta. La cosa migliore in questi casi addirittura sarebbe quella di utilizzare un cibo fresco. Però io suggerirei all'ascoltatrice innanzitutto di andare a vedere negli alimenti umidi, evidentemente, che causavano, che causano all'animale diarrea, quali sono i componenti e gli ingredienti. Magari scopriamo che, faccio un esempio banale, nei croccantini non è contenuto il pollo, che in realtà magari è contenuto negli alimenti umidi. Ecco che già questo è sufficiente per capire se c'è una diversità che ci permette di emettere un sospetto, perché effettivamente il fatto di passare a un cibo secco e di non riscontrare lo stesso problema mi fa escludere per certi versi la presenza di un dismicrobismo, di un parassita, di una forma infiammatoria cronica, eccetera, perché altrimenti è ovvio che, a prescindere dall'alimentazione, se fosse presente una causa fissa di natura organica o di natura parassitaria, il problema resterebbe tale. Quindi, di fronte a un'ipotesi di questo genere, la prima risposta che mi viene in mente è proprio questa: vediamo di capire a livello di alimentazione se c'è qualche cosa in particolare che determina questo problema. Anche i cibi umidi che sono stati utilizzati in passato, è importante andare a capire se sono quelli di determinate marche piuttosto che altre, quelli di determinati gusti piuttosto che altri, e così via. Quindi io terrei come base le crocchette, i croccantini, i quali sappiamo che non danno il problema, e inserirei magari su questi croccantini, mescolandoli pure nella stessa ciotola, dei cibi freschi. Per esempio si può utilizzare inizialmente del pesce per 1-2 settimane, poi si può utilizzare del tacchino per 1-2 settimane, poi si può utilizzare del manzo, e così via. Se dovessimo scoprire che c'è un ingrediente in particolare che causa il problema, allora è chiaro che a quel punto lo escludiamo. Una volta fatto questo lavoro, molto facilmente si va a prendere il cibo umido, si controlla che cosa c'è dentro e si evita di dare quelli che conterranno certi tipi di ingredienti. Quindi lavoriamo inizialmente su questo aspetto e poi eventualmente si faranno delle altre valutazioni.
L'altra domanda ce la pone Anna Maria da Milano e ci scrive: buongiorno dottore, il mio cane è un bastardino di taglia piccola, ha rosicchiato la stella di Natale, però soltanto nella parte dei petali. C'è il rischio di intossicazione? Grazie, Anna Maria.
Dunque Anna Maria, il problema della potenziale pericolosità della stella di Natale è un qualche cosa che ha un fondo di verità. Ce lo ha fino a un certo punto, anche perché sono state selezionate di questa pianta, che appartiene alla famiglia delle euforbiacee, sono state selezionate delle varianti negli ultimi tempi da parte dei coltivatori, dei floricoltori, eccetera, eccetera. Delle varianti che pare abbiano una tossicità minore rispetto alla pianta originaria. In ogni caso sembra che il problema sia legato a dei lattici velenosi contenuti in molte euforbiacee, i quali possono dare dei problemi sia di tipo gastroenterico, quindi sostanzialmente vomito e diarrea, ma anche di tipo più prettamente sistemico. Ricordo tanti anni fa, è stato uno dei primi casi che ho avuto per le mani quando ero ancora un giovane neolaureato, un gatto che a seguito dell'ingestione della stella di Natale è alla fine deceduto, non ce l'ha fatta, con dei sintomi anche di tipo neurologico importante. Per cui sempre diffidare per certi versi di queste piante, però sono passati tanti anni da quel famoso caso di cui vi ho detto e effettivamente ci sono stati anche dei cambiamenti nella selezione di questa pianta. In linea di principio è meglio impedire agli animali di andare a rosicchiare parti di petali, parti di fiore, parti di radice, tutto quello che vogliamo. Però d'altra parte, se non si sono manifestati sintomi, vuol dire che evidentemente il problema è stato mantenuto sotto controllo, fermo restando che, come in tutti i casi di intossicazione, dipende sempre molto dalla dose ingerita in relazione alla taglia dell'animale. Quindi teniamo sempre lontane le piante in generale dagli animali, perché molte piante ornamentali sono tossiche, difendendo quindi le piante con delle protezioni, mettendole in luoghi dove gli animali non possano arrivare, eccetera. Ma stiamo sempre all'occhio, qualora ci sia qualche rosicchiamento strano, sulla eventuale insorgenza di problematiche, di sintomatologie che possono indirizzarci poi verso un rimedio di tipo terapeutico, che può in certi casi effettivamente essere addirittura un salvavita.
Bene, l'ultima domanda è di Michele, ci scrive da Como e dice: buongiorno dottore, mi hanno detto che qui in Lombardia dal 1 gennaio è obbligatorio il microchip anche per i gatti e volevo sapere se non è retroattivo, è vero? Grazie.
Dunque Michele, questa sua domanda ricalca quella che avevamo avuto da parte di un altro ascoltatore, ma se non ricordo male era un ascoltatore non lombardo, qualche settimana fa, prima di Natale. Nel frattempo è uscita una legge regionale che riguarda solo la Lombardia, quindi in questo caso Michele, che ci scrive dalla provincia di Como, ne è coinvolto. Effettivamente è stato messo l'obbligo di microcipatura anche dei gatti, al di là del fatto che il controllo risulta molto meno preciso sui gatti piuttosto che sui cani, perché i cani giustamente vengono portati a passeggio, girano per le strade, ci sono le guardie zoofile magari nelle aree cani che possono fermare il proprietario, anche i vigili hanno facoltà di fermare il proprietario e di chiedere il certificato di microchip. Su di un gatto, voglio capire, salvo i gatti che escono e che vanno in giro, come è possibile riconoscere una persona che abbia un gatto in casa. Ma al di là di questo, l'obbligo c'è, quindi è bene effettivamente per ottemperare a quanto dice la legge, microcippare e iscrivere all'anagrafe regionale lombarda anche i gatti, anche se non esiste l'obbligo di retroattività. Quindi questa nuova legge è valida solamente per gli animali che vengono acquisiti dal 1 gennaio 2020 in avanti. Sui precedenti non c'è assolutamente alcun tipo di obbligo. Ricordo che l'anagrafe canina o felina che sia è sempre un'anagrafe regionale al momento, quindi non è nazionale, anche se si vocifera da più parti sull'idea di renderla finalmente nazionale, più che altro per una chiarezza a livello di ricerca di animali che vengono sbarriti e che magari vengono sbarriti fuori regione. È capitato diverse volte anche a me di ricevere, di vedere dei cani che mi sono stati portati da chi li ha trovati vaganti per la strada con il regolare microchip, ma senza l'iscrizione in Regione Lombardia, quindi evidentemente cani che arrivano da fuori regione. È chiaro che a questo punto però non è possibile identificare per una sorta di parcellizzazione di questa anagrafe, non è possibile risalire al proprietario se è fuori regione, e quindi bisogna appoggiarsi sempre ai servizi veterinari dell'ASL di Milano, i quali chiaramente poi sono aperti a determinati orari, per cui se mi arriva il cane il giorno festivo o di notte e il cane appartiene a un'altra anagrafe, non esistono molte soluzioni, e chi l'ha trovato deve tenerselo comunque in casa fino all'apertura degli orari. Questo giusto per capire come funziona il discorso anagrafe in questo momento in Italia, per cui auspichiamo che effettivamente a breve questa anagrafe animale venga resa nazionale e non più regionale. Con questo direi che possiamo concludere anche il nostro appuntamento di oggi. Siamo ormai in chiusura. Voglio ringraziarvi per la vostra cortese attenzione, per il fatto che anche oggi sono arrivate parecchie richieste, quindi è un ulteriore segnale che nonostante la pausa natalizia la trasmissione è seguita, che siete attenti a questo aspetto. Quindi grazie, e vi saluto, vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento a venerdì prossimo. A risentirci.
Grazie al dottor Piero Bianchi, e noi chiaramente ci ritroviamo, come diceva il dottore, venerdì prossimo dalle 11 alle 11.30. Però voi potete inviarci le vostre domande tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. E quindi concludiamo con il brano di ultima uscita di Claudio Baglioni. Si intitola Gli anni più belli. In attesa dell'uscita dell'LP, vi auguriamo una buona fine mattinata, un buon appetito per chi tra breve andrà a tavola, e chiaramente ci ritroviamo settimana prossima. Grazie.
Sapere già cos'è un dolore e chiedere in cambio un po' d'amore. Noi, occhi di laguna, noi, ladri di fortuna, noi, cavalieri erranti dei abbiamo urlato al vento per cantare noi gli anni più belli, noi in una fuga da ribelli, un pugno di granelli noi che abbiamo preso strade per cercare noi gli anni più belli. peccato noi, passeggeri persi nel passato. Noi, una rincorsa di uccelli, tra nuvole di uccelli noi, e abbiamo visto il sole accendere su noi, gli anni più belli noi, una promessa da fratelli, tra lacrime di ombre. Abbiamo udito il mare piangere con noi, gli anni più belli. E quel tempo è un film di mille scene, non si sa com'è la fine. Se le cose che ci fanno stare bene sono qui, proprio qui. Forse no, forse sì, sempre qui e siamo noi, ancora quelli noi, con le ferite dei duelli, le spalle di fardelli noi, che abbiamo spinto il cuore a battere per noi, gli anni più belli noi, che siamo stati lupi e agnelli, con l'anima brandelli noi. Abbiamo chiesto al cielo